ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Daniele Giorgi alla console, Gianmarco Murroni invece segue e gestisce la regia di questa edizione, che apriamo tornando a parlare di quelle che sono le tensioni scatenate dalla guerra in Ucraina, in particolare però tra la Russia e l'Occidente, i paesi NATO nello specifico. Nuovo scambio di accuse, di messaggi carichi di minacce, sia soprattutto da parte del Cremlino, dall'altra parte sempre maggiore preoccupazione soprattutto da parte dei paesi baltici. Lituania e Finlandia in testa sono tornati a ventilare l'ipotesi di un intervento della NATO in Ucraina, un intervento diretto. Il presidente Biden negli Stati Uniti ha scavalcato praticamente i deputati, stanziando un pacchetto di aiuti a Kiev per 300 milioni di dollari. Non è abbastanza, ha detto, ma la Russia non si fermerà in Ucraina. Questa è l'opinione di molti capi di Stato e di governo di paesi europei, soprattutto dei paesi che confinano con la Russia. Dall'altra parte c'è la Germania che frena invece sulla questione dei Taurus, i missili Taurus che Scholz si rifiuta di fornire all'Ucraina, ritenendoli un'arma troppo pericolosa per quella che è la stabilità dei rapporti con la Russia, in quanto potrebbero colpire in profondità il territorio russo. Insomma, una situazione molto confusa, molto tesa, in cui le minacce vengono fatte, vengono ritirate, ma che va sicuramente analizzata e compresa. E per questo chiediamo l'aiuto del nostro ospite Claudio Bertolotti, esperto di geopolitica, ricercatore dell'ISPI. Ben trovato, grazie per essere con noi nuovamente.
Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Claudio Bertolotti, insomma, la situazione così come l'ho descritta in realtà appare un po' confusa, anche perché da un lato il Cremlino e lo stesso Putin hanno detto siamo pronti a usare l'arma nucleare se la Russia è in pericolo, e poi poche ore dopo, in un altro lancio di agenzia, compare la frase mai pensato di usare armi nucleari in Ucraina. Però ha anche detto che intende spostare truppe al confine con la Finlandia, insomma ammassarle lungo questi confini. Abbiamo già visto che cosa è successo quando si sono mosse le truppe per essere ammassate a ridosso di un paese confinante, insomma l'abbiamo visto il 24 febbraio del 2022.
Sì, vero, però è vero che in questo caso, nell'ipotesi di uno schieramento di truppe sul confine finlandese, che è un'ipotesi altamente probabile anche da un punto di vista dell'efficacia della comunicazione politica di Putin, in questo caso però la minaccia potenziale sarebbe rivolta nei confronti di un paese dell'Alleanza Atlantica, quindi una tipologia completamente diversa rispetto a quanto avvenuto due anni fa al confine con l'Ucraina, che non è un paese che fa parte dell'Alleanza Atlantica e che quindi non è coperto dalle garanzie dell'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. E questo è un punto forte a favore dell'amministrazione del Cremlino, perché di fatto l'Ucraina si è trovata da sola ad affrontare una guerra con i propri soldati, sebbene abbia goduto e abbia potuto continuare a resistere all'invasione russa solo ed esclusivamente grazie agli equipaggiamenti e agli armamenti che l'Occidente ha saputo dare. Quindi la posizione di Putin, il suo ultimo discorso, in realtà non presenta grandi elementi di novità rispetto ai tanti discorsi che ha fatto nel corso degli ultimi due anni, semplicemente si va ad inserire in quelle nuove dinamiche di cui egli stesso è responsabile, cioè l'avvicinamento della NATO ai confini della Russia sono conseguenza di un'opera spregiudicata da parte di Putin che ha portato la guerra in un paese terzo, certo non della NATO ma vicino alla NATO, e quindi la paura ha imposto queste scelte, che sono state scelte coerenti con una visione delle relazioni internazionali da parte di paesi storici, di un paese in particolare storicamente neutrale, che invece ad oggi neutrale non è più.
È anche vero che quando però tutti, a partire dal presidente Biden, continuano a ripetere: se la Russia vince in Ucraina non si fermerà, andrà avanti, prima o poi andrà avanti, a quel punto per andare avanti si trova di fronte necessariamente paesi che sono membri della NATO, e quindi, diciamo così, il deterrente dell'Alleanza Atlantica non sembra più essere così deterrente, insomma.
Io non sono convintissimo di questo. Il discorso di Biden, specialmente quello che ha fatto il giorno del discorso dello Stato dell'Unione e quello del giorno successivo, si inseriscono più in una dinamica elettorale per le presidenziali statunitensi, in cui Biden deve farsi forza dei successi che comunque ha ottenuto in termini di sostegno dati all'Ucraina, ma anche delle debolezze che vengono fuori durante la campagna elettorale e che insistono proprio su una guerra che non è ancora stata vinta e che è a rischio di durare tantissimo oppure di consegnare l'Ucraina in mano alla Russia di Putin. Va evidenziato un aspetto importante, che l'avanzata russa si inserisce in un contesto di conquiste territoriali, e questo ce lo insegna la storia più recente, che ad ogni porzione di territorio conquistato è seguito un periodo di preparazione e attesa per un successivo balzo in avanti. Questo ce lo ha insegnato la conquista della Crimea e dei territori del Donbass a partire dal 2014, che sono stati poi utilizzati, complice anche l'inattività dell'Occidente, di una successiva avanzata che ha poi portato il 24 febbraio del 2020. Ma oltre i confini, oltre i confini oggi tenuti dalla Russia, c'è ancora uno spazio geografico, geopolitico, che è quello che arriva e supera Kiev, ma che non va oltre, inteso anche in termini di aspettative, verosimilmente, i confini dell'Alleanza Atlantica. Io in questo non vedo un pericolo diretto, non lo vedo in questo momento, la Russia non avrebbe la forza e verosimilmente non ne avrebbe neanche la capacità politica, forse la forza politica per riuscire a imporre una guerra di questo tipo, che sarebbe una guerra senza ritorno.
Senta, secondo lei è possibile che alla fine poi si decida per questo ormai auspicato da diversi paesi della NATO intervento militare diretto in Ucraina da parte di soldati, di eserciti dei paesi NATO, o questo è da escludere?
Ma io credo che vada fatto un distinguo. I paesi aderenti all'Alleanza Atlantica possono agire in base ad accordi bilaterali e possono intervenire a supporto dell'Ucraina anche con proprie forze schierate sul terreno, ma senza l'emblema della NATO cucito sull'uniforme. Un altro discorso è l'intervento diretto della NATO. Allora, se la prima ipotesi è un'ipotesi possibile, cioè l'intervento su base bilaterale, su base di accordi bilaterali fra Ucraina e singoli stati, lo vedo altamente improbabile invece l'ipotesi di un intervento diretto della NATO, a meno che non ci siano eventi imprevedibili e che possano portare a un'escalation della violenza, un allargamento del conflitto. Allora a quel punto la NATO dovrebbe essere chiamata o potrebbe essere obbligatoriamente chiamata ad intervenire a supporto di uno degli alleati che dovesse essere direttamente colpito, ma non in virtù dell'invio di soldati nazionali, di contingenti nazionali in Ucraina.
È stato molto chiaro, questo è un punto dirimente tra l'altro. Poi lei ha citato le elezioni negli Stati Uniti, ricordiamo che tra il 15 e il 17 marzo ci saranno le elezioni presidenziali in Russia e quindi e anche nei territori occupati dalla Russia. Questo cambia in qualche modo adesso, diciamo così, i toni della comunicazione e quindi siamo un po' soggetti anche alla campagna elettorale del presidente Putin o non è un elemento, diciamo così, particolarmente importante in questo contesto internazionale?
No, è un evento estremamente importante per quanto riguarda la politica interna alla Russia, perché qui non serve la sfera di cristallo, verosimilmente assisteremo a partecipazioni di circa il 90-95% degli elettori, dei quali il 96% voteranno per Putin. E questo sarà una conferma, ma esclusivamente per l'opinione pubblica russa, della bontà e della giusta scelta fatta da Putin intraprendendo una guerra della quale non si vede una fine, ma che Putin riesce comunque a presentare come una vittoria.
Quindi poche sorprese sicuramente ci aspettiamo da queste elezioni. Senta, un ultimo punto che mi piacerebbe toccare con lei, anche per dovere di cronaca, riguarda la posizione della Cina, che in tutto questo contesto, soprattutto quando vengono fatte dichiarazioni, appunto abbiamo detto che ci sono contesti elettorali, quindi dichiarazioni un po' esagerate magari da un punto di vista dell'aggressività, esprime però forte preoccupazione ed è forse la superpotenza che in questo momento sta dicendo no, è urgente, hanno fatto, è urgente trovare un modo per arrivare al cessate il fuoco, insomma non scendono neanche nei dettagli, però dice è urgente che smettiate di combattere. Questa urgenza per la Cina della fine di una situazione di tensione, quale quella che si è venuta a creare con l'invasione dell'Ucraina, a cosa è dovuta?
La Cina sicuramente ha patito da un punto di vista economico e commerciale due anni di guerra che di fatto non hanno chiuso i mercati ma hanno imposto dei limiti al commercio e alle transazioni economico-finanziarie fra la Cina e la Russia, ma anche per i paesi terzi, per i paesi vicini alla Cina e alla Russia, che di fatto sono attori indiretti che hanno subito uno svantaggio indiretto nella loro posizione sul piano delle relazioni internazionali. Ad oggi la Cina è interessata, guarda con grande interesse a una stabilizzazione, ma al tempo stesso trae un vantaggio dalle lezioni che sta apprendendo in termini di reazione degli stati e delle relazioni internazionali nell'ipotesi molto vicina a quella cinese di una possibile guerra, un possibile conflitto associato a Taiwan, che presenterebbe molteplici punti in comune con quanto sta accadendo in Ucraina, ma che di fatto contrapporrebbe quelli che ad oggi sono due attori in competizione tra di loro, quindi Stati Uniti e Cina nell'area Indo-Pacifica, ma che un giorno potrebbero invece diventare dei competitor anche sul campo di battaglia. Ora, la Cina è estremamente cauta, l'economia cinese non è più galoppante come era fino a qualche anno fa, e quindi tutte le ripercussioni dirette e indirette di una guerra vanno a toccare un'economia interna che sta manifestando proprio in questi ultimi mesi o anni delle fragilità strutturali.
Grazie davvero Claudio Bertolotti, grazie per il suo aiuto sempre e per le sue analisi che riescono veramente a chiarirci e a darci anche soprattutto un quadro chiaro di quanto siano ampi i fattori geopolitici e internazionali che vanno tenuti in conto quando si parla anche solo di un singolo evento, quale quello relativo alla guerra in Ucraina. Grazie per essere stato con noi, ovviamente speriamo di risentirci presto, esperto di analisi geopolitica e ricercatore dell'ISPI, Claudio Bertolotti, a risentirci presto.
È sempre un piacere, arrivederci.
Anche per noi, assolutamente. Adesso ci prepariamo a cambiare argomento. Bene, adesso ci spostiamo dal contesto della guerra in Ucraina e di tutte le tensioni internazionali che, e geopolitiche che questa sta provocando a un contesto ben diverso, cioè che è quello di chi si adopera e si spende per cercare di ricucire le fratture, spesso di lavorare in favore del dialogo, in favore dell'integrazione, nell'opporsi apertamente e nell'esporsi contro le violazioni dei diritti umani e le ingiustizie. Vogliamo parlare di una organizzazione che tra l'altro compie un importante anniversario, il 20° di attività, parliamo di MEDU, Medici per i Diritti Umani, un'organizzazione che è stata spesso ospite qui alla Radio Vaticana e che abbiamo interpellato su tanti argomenti nei quali si è trovata coinvolta, dal sostegno ai migranti, ai più fragili, l'assistenza sanitaria, la garanzia dei diritti. Abbiamo in collegamento telefonico Alberto Barbieri, che è il coordinatore nazionale di MEDU, Medici per i Diritti Umani. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buonasera, buonasera e grazie ancora una volta per averci invitato.
È bello avervi qui, è bello avervi qui, speriamo che capiti per i prossimi 20 anni.
Da una parte sì, dall'altra in realtà non me lo augurerei tanto, perché in realtà appunto Medici per i Diritti Umani come organizzazione umanitaria è nata per portare aiuto sanitario alle popolazioni vulnerabili in Italia e nel mondo, per portare una testimonianza sui diritti umani, e quando è nata appunto è nata sulla spinta, con la volontà di contrastare, per quello che può fare un'organizzazione di medici, le profonde ingiustizie nell'accesso alle cure, le violazioni dei diritti umani, e quindi vorremmo non essere più necessari, vorremmo che diciamo i motivi per cui è nata l'organizzazione non ci fossero più, però temo che, visto questi 20 anni, non sarà possibile, perlomeno nel breve periodo.
Questa è una posizione che spesso le organizzazioni non governative esprimono. Speriamo di non dover più esistere, speriamo di non che il mondo non abbia più bisogno di noi, significherebbe che i torti, esatto, sono stati sanati, però esatto, possiamo dire che anche chi si oppone alle ingiustizie, nel momento in cui le ingiustizie dovessero scomparire, potrebbe sicuramente trovare nuovi modi per rendersi utile e per continuare, sì, a lavorare in favore dei valori che esprime. Quindi noi ve li auguriamo lo stesso.
Potremmo fare altro,
i nuovi 20 anni ve li auguriamo lo stesso. Vogliamo partire con questo nostro ragionamento, soprattutto ricollegandoci a quella che è la situazione internazionale, perché abbiamo detto Medici per i diritti umani si occupa di tanti aspetti che toccano le fragilità, in particolare in Italia, anche all'estero, e allo stesso tempo Medici per i diritti umani ha espresso una forte preoccupazione, come tutte le organizzazioni umanitarie e come tutte le organizzazioni in difesa dei diritti umani, per quello che sta avvenendo in Medio Oriente, in particolare a Gaza. Tra l'altro vi ricordiamo che c'è questo tentativo di aprire un corridoio marittimo, per cui c'è la nave di un'altra organizzazione non governativa che sta facendo da apripista, l'organizzazione si chiama Open Arms, sta cercando di portare degli aiuti a Gaza. Voi come MEDU avete lasciato un comunicato stampa molto preoccupato per quello che avviene in Palestina e soprattutto per quella che è l'urgenza di un cessate il fuoco internazionale.
Ma assolutamente, insomma, è evidente che quello che sta avvenendo in queste settimane, mesi oramai, nella striscia di Gaza, a partire dal 7 ottobre, all'attacco di Hamas, ha i connotati di una tragedia epocale. Per due popoli, certamente, in questo momento il popolo palestinese, il popolo di Gaza, è sottoposto a delle sofferenze inaudite, ed anche per questo noi lavoriamo da anni con dei partner, con organizzazioni umanitarie palestinesi e israeliane da anni in Cisgiordania, nella striscia di Gaza, e proprio per questo, in occasione appunto del nostro ventennale, della nostra assemblea di 20 anni, abbiamo anche organizzato un dibattito che appunto si svolgerà sabato qui a Roma allo Spin Time alle 17, che ha il titolo L'urgenza del cessate il fuoco e della giustizia internazionale, e ci saranno autorevoli voci italiane e internazionali in questo dibattito e rappresentanti, colleghi di organizzazioni per i diritti umani, certamente palestinesi ma anche israeliani, quindi pensiamo sia veramente importante anche un dibattito, un dialogo in questo senso.
Anche perché una delle caratteristiche in particolare di quello che sta la guerra che si sta combattendo nella striscia di Gaza, ma si può estendere a tanti altri conflitti, che è sempre più frequente, è quello del coinvolgimento diretto dei civili, che in ogni caso diventano degli obiettivi, e delle strutture sanitarie che diventano obiettivi strategici allo stesso modo. Si perde in questo senso uno di quelli che erano i pilastri fondamentalmente etici, se così si può dire, in una situazione di guerra, e cioè che i soccorritori non andavano toccati, che gli ospedali non andavano toccati.
Assolutamente così, purtroppo, e questo però non da oggi, oramai nelle guerre moderne il 97% delle vittime sono vittime civili, le strutture sanitarie, le organizzazioni umanitarie sono spesso bersaglio, hanno i loro caduti, i loro morti, gli operatori sanitari, gli operatori umanitari, e soprattutto le infrastrutture sanitarie distrutte ovviamente moltiplicano in maniera esponenziale la sofferenza della popolazione civile, quindi in questo senso, come possiamo dire, Gaza è l'espressione della follia, delle guerre contemporanee all'ennesima potenza.
Alberto Barbieri, insieme a lei di MEDU abbiamo anche Pino Pecorelli, la piccola orchestra di Tor Pignattara, perché prima è stato citato lo Spin Time, verranno celebrati 20 anni di Medici per i diritti umani, ci sarà questo dibattito, ma ci sarà anche un concerto dove appunto la piccola orchestra di Tor Pignattara sarà protagonista assoluta. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buonasera, ciao a tutti.
Pino Pecorelli, allora, come sarà e qual è il senso della vostra partecipazione a questa festa di Medici per i diritti umani?
Beh, allora, noi innanzitutto siamo un gruppo, diciamo, io dirigo un gruppo di ragazze e ragazzi prevalentemente di seconda generazione, un gruppo che esiste oramai da più di 12 anni e che tra l'altro ha già suonato alla festa dei 10 anni di MEDU, quindi è un appuntamento questo dei 20 anni a cui partecipiamo con particolare entusiasmo, proprio perché sul palco in realtà porteremo ragazzi e ragazzi che, come dire, quando Medu compiva 10 anni erano adolescenti e hanno continuato con noi a fare un percorso di confronto, di inclusione e di appunto riflessione su quelle che sono le tematiche che riguardano prevalentemente i figli dell'immigrazione, cioè le tante ragazze e ragazzi italiani che nate in Italia ancora vengono percepite e percepiti dalla, come dire, dall'attualità, se vogliamo così definirla, come stranieri. Quindi,
ahimè, quanto è vero, no? Quanto è vero, non solo dal, diciamo così, dall'attualità, ma proprio dal a livello istituzionale. Insomma, sappiamo quanto è lungo e difficile il percorso per l'acquisizione della cittadinanza, ne abbiamo parlato tante volte, quanto questo sia penalizzante anche da un punto di vista, diciamo così, di morale, no?
Lo è, a tal punto che, insomma, mi ricollego a quanto dicevate prima, cioè il nostro è un percorso, come dire, formativo, didattico, che ha queste funzioni qua, che ha anche creato nel tempo dei musicisti e delle musiciste professioniste, ma appunto la ragion d'essere di questo percorso qua è come dire, è una motivazione che speriamo non esista più tra 10 anni, cioè nel senso che anche noi speriamo che il nostro progetto vada scemando in verità nel tempo, proprio perché questo tipo di tematiche diventino, come dire, superate, ma purtroppo l'attualità, le istituzioni, la politica fanno sì che una riflessione anche in campo artistico, perché noi facciamo musica e quindi siamo decisamente più fortunati di chi combatte al fronte, magari fornendo assistenza sanitaria in contesti decisamente più articolati, noi appunto trattiamo un argomento che è tristemente attuale, insomma.
È anche vero che comunque il 16 marzo sarà un momento di festa e ci sarà da celebrare, insomma.
No, certamente, noi la musica serve a quello, serve con la gioia e l'entusiasmo della condivisione del proprio pensiero con gli altri, serve a far riflettere su argomenti importanti. Noi siamo ben contenti di farlo con Medu e siamo ben contenti di farlo in una realtà come quella di Spin Time, che è una realtà importante per quello che significa non soltanto a Roma ma in Italia, dove tante famiglie appunto trovano riparo nell'emergenza abitativa, che è un'altra emergenza significativa, e cercheremo appunto alla fine di questa giornata di dibattiti e di confronti di portare un po' di, come dire, di serenità e di allegria a tutti.
Pino Pecorelli, intanto grazie mille per il suo intervento e ovviamente l'invito qui in Radio Vaticana, vi aspettiamo, dobbiamo fare una puntata insieme, magari facciamo una puntata musicale, perché no? Sarebbe anche bello, possiamo sicuramente organizzarlo e quindi ci mettiamo all'opera, ci teniamo in contatto, una promessa anche per i nostri ascoltatori. Pino Pecorelli, piccola orchestra d'Orpignattara, ovviamente in bocca al lupo per la festa del 16 marzo, il concerto del 16 marzo, per tutti i ragazzi anche dell'orchestra, e un saluto, un augurio a Alberto Barbieri, coordinatore nazionale di Medu, ovviamente a tutto il vostro staff, e grazie anche per tutte le informazioni che ci avete aiutato a decifrare in questi anni e che ci avete anche fornito e che avete fornito al nostro pubblico. La vostra partecipazione nelle nostre trasmissioni è sempre preziosa. Grazie davvero per essere stati con noi.
Grazie mille a voi. Se posso solo aggiungere una cosa, siamo felicissimi appunto che questa festa e questa assemblea di Medu il 16 marzo la possiamo fare a Spin Time e la possiamo fare con la piccola orchestra di Torpignattara, che è un po' come un nostro specchio, loro nel campo artistico, nel campo umanitario abbiamo gli stessi principi, siamo anche d'accordo che vogliamo autodissolverci, perché speriamo che tra qualche anno le ingiustizie che ci hanno portato a crearci non ci siano più, quindi insomma c'è veramente una comunanza molto grande.
Ottimo, davvero. Allora, buona festa, grazie ancora per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Io restituisco la linea alla regia Daniele Giorgi e Gianmarco Murroni per la parte tecnica e la regia di questa edizione. Un breve intervallo, poi torniamo, parliamo di un tema molto interessante che riguarda l'economia, il sistema paese in Italia e soprattutto quella che spesso è oggetto di grande polemica e che è giustamente definita la risorsa dei migranti per l'Italia, ma anche per l'Europa. Ci risentiamo tra poco.
Mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati Stefano Leszczynski in studio, Gianmarco Murroni per la regia, Daniele Giorgi alla console. Come vi ho anticipato al termine della prima parte del nostro programma, parliamo di immigrazione e imprenditoria, in particolare in Italia, ma in realtà sono dati che si possono estendere a tutta Europa. La sintesi ve la faccio molto brevemente: le imprese italiane sono calate, cioè risultano in calo in percentuale, intorno al 10% più o meno, se non di più, negli ultimi 10 anni, intorno al 47% la crescita delle imprese invece create da cittadini stranieri, quindi da cittadini immigrati. Tutto questo ovviamente ha delle ricadute sul sistema economico, sul sistema paese, ha un significato sociale molto importante. Lo studio è stato stilato da IDOS e dalla CNA, dagli agricoltori e imprenditori di Italia, con una serie di dati fotografa la situazione. Noi abbiamo in collegamento telefonico Antonio Ricci, vicepresidente di IDOS, che tra l'altro ha presentato il suo rapporto proprio ieri qui a Roma. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Salve a tutte e tutti.
Antonio Ricci, allora i primi dati importanti, quelli che ci danno proprio il termometro della situazione che avete potuto rilevare, cosa ci raccontano?
Beh, ci raccontano di un quadro complesso, di una capacità di fare impresa da parte dei nuovi venuti che è crescente. Adesso abbiamo 650.000 imprese condotte da cittadini nati all'estero, sono distribuite su tutto il paese, si concentrano certamente in prevalenza nell'Italia centro-settentrionale, ma comunque si trovano dalle metropoli ai piccoli paesi, tra le piccole comunità, e si caratterizzano molto spesso per essere delle imprese individuali, sono piccole, conoscono delle vulnerabilità, ma guardando l'evoluzione degli ultimi 12 anni assistiamo a dei cambiamenti in corso. Per esempio, le tipologie più strutturate, come le società di capitale che prevedono gli investimenti, sono raddoppiate nel corso degli ultimi 12 anni, quindi qualcosa sta cambiando, però resta ancora un campo da esaminare meglio.
Qual è il boost di questo spirito imprenditoriale che è in salita, è in crescita da un punto di vista percentuale, ma anche in numeri assoluti, rispetto a quello invece autoctono che va scemando?
Beh, noi dobbiamo dire che i nuovi arrivati sono molto più giovani, innanzitutto, quindi, e sono anche molto più motivati e hanno anche una maggiore flessibilità, per cui si inseriscono anche nei settori dove ci sono più opportunità ma meno possibilità di guadagno, e chiaramente sono motivati sotto anche da punti di vista tra virgolette opportunistici, nel senso che magari è una scelta che nasce dall'esigenza di rinnovare il permesso di soggiorno, oppure da esigenze legate in qualche maniera di trovare una strada, una via per un'ascesa economica, per arrivare a un successo lavorativo che il mercato del lavoro ai lavoratori dipendenti immigrati molto spesso rende molto difficile.
E non è un percorso facile comunque, perché gli imprenditori stranieri incontrano tutte le difficoltà degli imprenditori italiani, con dei di più forse per quanto riguarda gli ostacoli e gli handicap.
Assolutamente, noi dobbiamo dire col senno di poi che anche quegli imprenditori che hanno fatto questa scelta, noi diciamo che è una scelta endogena, perché non arrivano tanti imprenditori dall'estero in occasione delle chiamate nominative, dei decreti flussi, ma sono persone che dopo anni di presenza in Italia cambiano il progetto migratorio e scelgono di aprire un'attività economica. E queste persone chiaramente lo fanno molto spesso per emanciparsi da diciamo quelle situazioni, quelle rigide logiche di stratificazione, no? Che condannano il lavoratore immigrato a essere un lavoratore di serie B e di rimpiazzo nei lavori rifiutati dai cittadini italiani. Ecco, cercano di emanciparsi da queste logiche.
Insomma, cercano di sfondare un tetto di cristallo che c'è, di fatto.
Esatto, abbiamo usato proprio questa immagine del tetto di cristallo, e molto spesso però ricadono nella stessa logica, però ormai sono diventati degli imprenditori e devono avere a che fare con tutte la burocrazia, con tutte le questioni, le difficoltà normative, anche le differenze socioculturali che un'attività imprenditoriale comporta e che bisogna saper superare chiaramente per avere un successo economico.
Adesso vediamo poi bene anche quello che questi dati e questa situazione diciamo, significa per il sistema Italia, ma non solo per il sistema Europa, perché possiamo dire che i dati italiani sono grosso modo in linea con quelli che sono i dati negli altri paesi europei?
Sono in linea e il caso italiano è un caso eccezionale perché l'Italia è tra i primi paesi in Europa per iniziativa imprenditoriale, sia nativa che diciamo proveniente da fuori, quindi è veramente un caso studio che insegna come fare le politiche adesso dell'Europa.
Noi abbiamo in studio anche una imprenditrice che è un'imprenditrice sociale, un'imprenditrice di origine peruviana che si chiama Evelyn Pereira, una giovane imprenditrice, voglio tra l'altro sottolineare in linea con quello che stavamo dicendo rispetto a quelle che sono le caratteristiche degli imprenditori immigrati in Italia che hanno lanciato la loro impresa. Dunque ben trovata, grazie per essere con noi e benvenuta alla Radio Vaticana.
Grazie Stefano, un saluto a tutti.
Evelyn Pereira, tra l'altro lei è stata anche premiata come imprenditrice, tra l'altro dal Presidente della Repubblica recentemente.
Esatto, 2 anni fa ho avuto l'onore di ricevere un onoratissimo riconoscimento dal Presidente Mattarella proprio per un'iniziativa di impresa innovativa Benefit che punta a creare occupazione femminile attraverso un modello etico in un settore che purtroppo le criticità sono tante come il mondo del delivery.
Senta, cos'è che l'ha spinta a voler fare impresa? Perché tra l'altro lei avrebbe tutte le caratteristiche che vengono indicate diciamo così negli studi sul gender gap per illustrare tutti gli ostacoli che ci sono al lavoro femminile, perché lei è molto giovane, è una donna, è di origine straniera, è mamma di 2 figli, quindi insomma ce le ha tutte, eppure il suo sogno di impresa è in corso di realizzazione, è stato messo in opera. Come si sommano tutte queste difficoltà?
Sicuramente il fatto di entrare in una maternità, come rappresenta per la maggior parte delle donne, un piccolo leggero rallentamento che poi uno può decidere se ha le condizioni ovviamente anche di cooperazione all'interno di una famiglia e di un compagno, di tanti aspetti, di poter decidere se continuare nella maternità oppure poter avviare qualcun percorso o rientrare nel lavoro. E nel caso mio ho una formazione nel non profit da quando ho 16-17 anni che lavoro, quindi gli anni in cui, 2-3 anni in cui ho avuto anche questo percorso di pausa, diciamo consulenze specifiche eccetera, ma mi sono dedicata anche ai 2 bambini con la seconda figlia appena nata in pandemia, che ho deciso di mettermi in gioco proprio per contrastare la riduzione dell'occupazione femminile che è stata persa in Italia, e tutti i progressi che abbiamo raggiunto in 8 anni li abbiamo perso in un anno, 312.000 donne che perdevano lavoro, amiche mie, parenti eccetera, e quindi ho pensato ad un settore in crescita che possa essere di opportunità di lavoro per tante donne, in caso che il nostro gruppo è stato conformato di donne non solo straniere se non la maggior parte italiane, che ci ha permesso anche di capire le necessità che vanno a prescindere della provenienza.
Senta, cioè, cos'è che spinge una persona straniera, immigrata in Italia, a voler avviare un'impresa, quindi a voler avviare un proprio settore autonomo di lavoro in cui realizzarsi e realizzare i propri progetti?
Sicuramente c'è il fatto di avere anche un mindset un po' multiculturale, anche un background diverso, che ci permette di identificare alcune opportunità o alcune vuoti, diciamo, nel mondo anche imprenditoriale o nel mondo sociale e formativo che non sono comuni, e quindi questo ci permette anche di identificare attraverso il nostro background dei nostri paesi di provenienza e delle opportunità.
Antonio Ricci, una cosa importante che è venuta fuori, la prima ricaduta delle imprese che sono in crescita e che quindi mantengono, diciamo, un equilibrio, mantengono, no, un bilancio tutto sommato in positivo per quanto riguarda la presenza dell'imprenditoria in Italia, è quella della creazione di posti di lavoro, che non sono solo posti di lavoro che ricadono, diciamo, in favore delle comunità immigrate, ma anche in favore delle comunità del paese e quindi in favore dei cittadini italiani.
Sì, c'è un impatto che è diretto e un'impresa su tre, ci dicono di Eurostat in Italia, ha dei dipendenti, quindi dei dipendenti che possono essere o italiani o stranieri, ma l'impatto è ancora più ampio se si considera l'effetto induzione, perché queste imprese, diciamo, animando il mercato interno nazionale, creano la possibilità di nascita, di sviluppo di altre imprese e di ulteriori posti di lavoro. Quindi è un impatto diretto e indiretto.
E c'è un impatto anche, diciamo così, di ritorno sui paesi di origine, fondamentalmente, perché questa ricchezza che si riesce a generare, lo spirito imprenditoriale, spesso ha una bidirezionalità, no? Perché mette anche spesso in collegamento il paese in cui si è immigrati con il paese di origine, è vero questo? Chiedo scusa, il danno della radio è che non si vedono le immagini, chiedevo a Evelyn Pereira.
Sì, sicuramente in alcuni casi, per quanto riguarda l'appoggio anche ai parenti che si trovano nei paesi di origine, ma l'aumento delle imprenditorie straniere in Italia non solo fa un punto a favore anche per la stessa economia italiana, perché si aumenta, anche si rasserena, diciamo, l'ingresso di contribuenti al sistema fiscale, vuol dire anche maggior sostenibilità dei nostri sistemi previdenziali, dei nostri sistemi sanitari. Quindi sicuramente ci sono alcuni pro che vorremmo identificare o vorremmo far forza per quanto riguarda la crescita dell'imprenditoria straniera.
Ed è un elemento importante, soprattutto nel settore sociale o in determinati settori imprenditoriali come quello dell'alimentare, ad esempio, pensiamo, integrazione anche culturale, no? E di scambio fondamentalmente di elementi culturali che arricchiscono le reciproche comunità.
Esatto, in questi anni qui, diciamo, sono riuscita anche a maturare una determinata sensibilità per la creazione anche di opportunità per quanto riguarda le nostre comunità straniere, e perciò che abbiamo fondato anche una non profit l'anno scorso, in cui abbiamo già fatto diverse attività. In questo caso ci sono tante materie, questo è una premessa, diciamo, che voglio dire, in cui si deve agire per creare opportunità. Noi abbiamo scelto ciò che riguarda la gastronomia, abbiamo un programma di formazione nella gastronomia gratuita, in questo caso per le donne peruviane, stiamo estendendola anche a donne di altre cittadinanze, per quanto riguarda gastronomia sostenibile, conservazione e rigenerazione di alimenti, nutrizioni, eccetera, per fornirle nuove skills attraverso la revalorizzazione della loro cultura ancestrale gastronomica, e poter far sì che possano creare una piccola azienda di catering, oppure pensare a un ristorante, o lavorare anche, trovare lavoro nei ristoranti già esistenti. Quindi.
Senta, fermo restando che il percorso per la creazione di impresa è identico, sia che si sia cittadini italiani che si sia cittadini stranieri, comunque il percorso è quello, le regole sono quelle, quali sono invece gli ostacoli, secondo lei, allo spirito imprenditoriale in Italia? Voi che sia italiano o immigrato, quali sono i principali ostacoli, soprattutto nei confronti di quella che è l'imprenditoria giovanile, esatto, che lei rappresenta, tra l'altro?
Noi crediamo nelle opportunità e di trovare opportunità, anche se magari il panorama è un po' buio, però come ieri si è evidenziato anche nella presentazione del rapporto, e la burocrazia sicuramente per poter sia la costituzione, anche la ricerca di fondi, all'accesso a finanziamenti o a conoscenze per le materie legali, in materia di finance, è difficile, ovviamente è un ostacolo che impedisce non solo ai stranieri ma anche ai cittadini autoctoni di creare aziende. Questo lo abbiamo toccato in prima persona, quindi è un dato di fatto, però crediamo anche nei tentativi delle entità pubbliche che stanno facendo per poter agevolare queste procedure, che alla fine diventano un po' l'ostacolo.
Insomma, la sua impressione è che in Italia si comincia a capire che la piccola impresa va aiutata anche, soprattutto nella fase di nascita, e va incentivata perché fa bene all'economia. Quindi, insomma,
sicuramente impresa vuol dire anche, è il motore anche economico del paese, no? Quindi noi crediamo molto nelle attività non profit e lo facciamo in continuazione attraverso i nostri progetti, i sogni che abbiamo con le nostre donne, non solo, ma bisogna anche spingere su quell'aspetto.
È incoraggiante che da un'imprenditrice arrivi questo segnale di fiducia e di apertura di credito nei confronti delle istituzioni, e quindi ovviamente ne siamo tutti felici. Antonio Ricci, prima di chiederle ancora un commento, volevo farvi sentire una breve intervista che abbiamo registrato ieri alla presentazione del rapporto con Marco Vicentini, vicepresidente di CNA Nazionale. Sentiamola e poi torniamo in studio.
Il contributo è molto importante, la ricerca che viene presentata oggi ne dà uno spaccato molto interessante. Come anche l'anno scorso, l'imprenditoria immigrata continua a crescere a due cifre, più veloce dell'imprenditoria degli italiani, quindi per noi è fondamentale essere partecipi e non passivi, ma essere promotori di questa grande iniziativa, essere strumento di aiuto per tutti i ragazzi, giovani e meno giovani, che vogliono venire in Italia per investire il loro futuro, le loro famiglie crescere e fare impresa.
Da un punto di vista di ricaduta economica sul paese, quanto è importante questo tipo di imprenditoria, questo apporto all'imprenditoria che viene portato dai cittadini stranieri che scelgono di venire in Italia?
Considerando la demografia italiana, che in questi ultimi anni è disastrosa, sia proprio dal punto di vista delle nascite ma anche dal punto di vista delle imprese, è strategica e fondamentale, e quindi, come dicevo prima, non possiamo esimerci da essere parte attiva in questa iniziativa, far sì che più persone possibili vengano a investire in Italia, a fare impresa in Italia, perché l'impatto economico è veramente significativo.
Si fa abbastanza per sostenere questo tipo di impresa?
Assolutamente no, non si fa abbastanza. Probabilmente si fanno dei piccoli passi per far vedere che si vuole fare qualcosa, ma non è questo il modo giusto per farlo. Bisogna investire molte più risorse umane e economiche in maniera integrata, quindi europea. L'Italia da sola non ce la può fare. L'Italia può essere un punto di partenza, ma solo insieme, con molte più risorse, si può veramente dare un impatto all'economia italiana e europea, aiutando questi popoli che hanno bisogno, anche perché il clima sta cambiando e questo è un altro fattore che porterà sempre più persone a spostarsi in centro Europa, a diventare valore aggiunto per l'Europa e per tutti i popoli europei.
Antonio Ricci, insomma, non è soltanto una questione italiana, ci vuole il coinvolgimento dell'Europa, e soprattutto la CNA si rende benissimo conto che i movimenti migratori sono un qualcosa di non contrastabile, non arrestabile, insomma, con cui bisogna fare i conti, anzi trovare tutti gli aspetti positivi. Quali sono le raccomandazioni che vi vengono dalla vostra raccolta di dati come IDOS?
Sì, innanzitutto capitalizzare quelle che sono le caratteristiche degli immigrati, come per esempio la vocazione internazionale, transnazionale, no? Quindi stimolare questi collegamenti che possono essere fondamentali anche per esempio da una parte per mantenere in vita il Made in Italy, dall'altra parte per esportarlo di più. Oppure altre misure possono essere legate alla rimozione degli ostacoli che scoraggiano la nascita e la crescita. Un ostacolo principale in molti casi sono i meccanismi di ingresso nel nostro paese, il famoso click day, la lotteria per ottenere il posto all'interno dei decreti flussi.
Click day che tra l'altro porta a esaurimento i numeri disponibili in pochissimi istanti e spesso lasciando insoddisfatte le imprese che hanno bisogno di manodopera specializzata spesso, no?
Sì, esatto, e quindi c'è una grande frustrazione ed è una grande contraddizione, perché anziché diciamo applicare dei criteri del caso, noi applichiamo un criterio proprio casuale, il primo che riesce a fare un click verrà selezionato, senza valutare poi i profili. E non ultimo, diciamo, dobbiamo supportare di più il potenziale di innovazione, e quindi per esempio sostenendo i migranti nel potenziamento del loro capitale umano, quindi con la formazione, oppure sfruttando il potenziale degli altamente qualificati, dei laureati che sono qui presenti. Noi dobbiamo dire che per i migranti tanti, è molto difficile ottenere il riconoscimento del titolo di studio.
Questo è un grosso problema, vero Evelyn Pereira? Sì, vedo sì. Che faceva con la testa.
Esatto, sì. Oltre alla lingua e agli aspetti burocratici, la poca velocità o il poco riconoscimento verso le lauree. Alcune sono riconosciute, ad alcuni paesi assolutamente no, e uno deve fare tutto il percorso da capo. È come se gli 5 anni di studio, nel caso in Perù noi abbiamo 5 anni di università, non venisse riconosciuto.
Perdi tutto, e dunque perdi tempo. Esatto. Io voglio ringraziare davvero Antonio Ricci, ringrazio anche che è vicepresidente di IDOS, ringrazio anche Evelyn Pereira, imprenditrice peruviana, che ci ha voluto portare il suo contributo per quanto riguarda questo studio importante che è stato pubblicato, Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2023 per IDOS e CNA. Io vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione come al solito scappa via tra le dita, finisce troppo presto e io sono costretto a lasciare il microfono.
Grazie.
Ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.